Buongiorno a tutti, ai microfoni di Radio Sapienza, sono con il professor Virgini. Prima di tutto la ringrazio per avermi dedicato questo tempo e in secondo luogo parlerei dell'introduzione che è stata fatta riguardo al volume Collapse of an Empire, Lesson for Modern Russia. Ho segnato giusto un paio di interventi che diciamo sono abbastanza interessanti. È stato detto che quando le persone sono sedute tutte intorno a un tavolo non significa che sono contemporanee, o meglio che non sono tutte sulla stessa linea di pensiero. E in questo caso Gaidar era più avanti degli altri, cioè era un leader negli studi che ha fatto, un visionario. Secondo lei quanto è importante oggi per avere successo in ogni ambito avere degli studi alle spalle e quanto è importante avere un certo istinto, quindi avere una propensione a guardare oltre, diciamo?
Beh, io direi non è fondamentale, è assolutamente necessario, nel senso che gli studi fatti servono per farsi una professionalità e per poter parlare con cognizione di causa degli argomenti di cui si tratta. In questo caso parliamo di economia, di politica, eccetera, ma questo vale anche a fisica o a medicina, e questo è il primo punto. Poi la seconda parte è che con questi personaggi noi ci troviamo di fronte a persone che applicano anche il loro studio a quella che è la realtà contemporanea. In questo caso specifico, poi, siccome c'è la transizione della Russia dal sistema pianificato centralizzato a un sistema di mercato che diciamo tutti gli economisti dicevano sarebbe stato impossibile realizzare, e invece Gaidar ha la volontà non solo di realizzare, tanto di provarci e poi di realizzare. Certo, la libertà economica si deve accompagnare anche alla libertà politica, altrimenti se non vanno di pari passo le due cose, salvo il caso della Cina, che è un caso atipico, anomalo, che studieremo, penso, o gli economisti studieranno fra non molto, in genere la libertà economica si accompagna alla libertà politica e viceversa, sono due, come dire, facce di una stessa medaglia. Nel caso del, diciamo, come insegnamento possiamo trarre da questo volume, ma da altri lavori di questo tipo, è proprio che la preparazione che uno ha acquisito diciamo, prima diventa estremamente importante nella sua azione poi concreta nella vita.
E, niente, si è anche parlato della traduzione italiana, che ovviamente si aggiunge alle 7 traduzioni già fatte in altre lingue europee. E mi sono concentrata su un aspetto in particolare. Si è detto che diciamo, poteva essere anche necessario semplicemente tradurlo in inglese, dato che spesso e volentieri questi volumi sono diciamo, diretti a un pubblico limitato, a una nicchia. Mentre in questo caso proprio l'autore aveva come obiettivo quello di raggiungere il lettore comune, quindi di esprimere con un linguaggio anche abbastanza semplice concetti molto complessi delle volte in diversi ambiti, infatti si è parlato di interdisciplinarità. E quindi secondo lei questo è uno diciamo, degli elementi che ha fatto, da cui è derivato poi il successo, no, del volume, perché adesso è difficilmente trovabile.
Allora, diciamo che veramente ormai l'inglese è una lingua franca, potremmo dire, che, e quindi chiunque può leggersi l'edizione inglese, tant'è vero che lui l'aveva scritto anche in inglese. Però le traduzioni sono anche un'operazione culturale, non è solo il fatto che io traduco un testo perché lo metto a disposizione di coloro che parlano una certa lingua. Diventa anche un'operazione culturale di associazione, di collaborazione tra sistemi culturali diversi. Quindi la traduzione non è solo il fatto tecnico della traduzione, che pure è importante, ma ha anche un valore simbolico, perché è chiaro che tanti autori allora potrebbero essere letti solo in una lingua, specialmente gli autori inglesi. Però perché si continua a fare le traduzioni? Sì, anche per una questione di mercato, per renderlo appetibile, accessibile, ma anche perché si vuole significare il rapporto tra quelle due culture e la possibilità che la mia opera possa essere tradotta in una lingua o altra, che crea sempre dei problemi. A volte si dice che il traduttore in realtà riscrive il libro che traduce, perché ovviamente ci mette anche del suo, perché deve convertire, nel caso poi russo-italiano relativamente diciamo facile, ma sono lingue per esempio che mettono il soggetto alla fine della frase, dall'italiano al turco è estremamente complessa la cosa, perché il traduttore deve proprio riscrivere lì. Quindi queste sono, ripeto, non è solo una questione di lettura, ma è un'operazione culturale che vuole significare la vicinanza tra queste due culture.
E ultima ma non per importanza, si è parlato in mattinata anche del tempo, del presente e del futuro che ovviamente dipendono dal passato, del fatto che nonostante questa importanza il passato deve rimanere nel passato per dar senso al presente. Infatti si parlava della nostalgia che il popolo russo provava dopo appunto l'impero. Un altro tema sempre legato al tempo era il cambio generazionale, il fatto che magari adesso non si è data tanta importanza alla celebrazione di questi 100 anni dalla rivoluzione russa. E questa appunto rimozione del ricordo, come è stata definita, secondo lei incide sulla qualità dei sistemi politici odierni?
Sì, ovviamente, perché veramente non si può immaginare il futuro se non si ricorda il passato, e questo è un dato oggettivo, lo dicono tutti. Nel caso della Russia l'operazione è un po' più complicata, perché in realtà negli ultimi 20 anni, grosso modo, la storiografia russa si è esercitata a cercare di ricomprendere le due famose rivoluzioni, quella del febbraio e dell'ottobre, nella più generale storia russa, cioè a non vederla più in negativo come era stato immediatamente dopo il crollo dell'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica era nata dalla rivoluzione d'ottobre, quindi a non vederlo più solo come un elemento negativo, ma a riconsiderarlo nell'ambito di una storia molto più complessa e molto anche di più lungo periodo che la storia russa. Questo è il lavoro che è stato fatto, e certo anche a volte con delle forzature, quando si fanno queste operazioni storiografiche in molti casi si fanno anche delle forzature, si deve ricomprendere un fenomeno di quel tipo nella realtà attuale. Però non c'è dubbio che la Russia attuale, oltre ad aver recuperato molti elementi della Russia zarista, pensiamo alla religione, eccetera, però non ha del tutto disconosciuto anche questo episodio. Nella politica estera, per esempio, si muove secondo la logica che era la politica estera dell'Unione Sovietica. Quindi da questo punto di vista, diciamo, abbiamo le due anime, quella che guarda la religione ortodossa, quindi ha una serie anche, poi ci sono sempre gli estremismi, noi dobbiamo considerare la parte centrale di una società, quindi quella che guarda con favore il fatto di poter oggi praticare liberamente la religione, eccetera, però nello stesso tempo non disdegna quando Putin fa certe scelte di politica estera, per esempio come in Siria, eccetera, l'opinione pubblica non gli è contro, non tanto perché non si può esprimere, anche questo è un problema, ma proprio perché è un po' la tradizione della politica estera sovietica, cioè di una grande potenza che ovviamente e necessariamente deve interessarsi di quello che succede nel mondo.
Sì. Okay. Grazie mille per il suo tempo. Grazie. Buona giornata.